Podcast Story.
E benvenuti a The Brief, il podcast di marketing e comunicazione e tecnologia ed innovazione, realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Giuseppe Maier e con me c'è
Barbara Castinelli.
Barbara ha fatto anche un gesto tipo sembrava Glee, quelle cose da musical, bellissima. Dovremmo cercare di fare più video podcast. Puntata 51. E visto che pubblichiamo un post a settimana, Castinelli, siamo quasi al primo anno di The Brief. A te come piace festeggiare il compleanno?
Beh, sicuramente con un dolce e le candeline come minimo, poi diciamo che il massimo sarebbe essere seduto su un aereo verso qualche destinazione remota.
Non è mai successa questa roba, eh? Mai.
Ma succede spesso. Il numero 51 è un numero che simboleggia la famiglia e definisce un senso di responsabilità e allo stesso tempo è una vera espressione della libertà personale. Nella Cabala è il numero delle idee, mentre nella smorfia napoletana viene rappresentato da il giardino che è uno spazio progettato di solito all'aperto, riservato alla vista, alla coltivazione botanica e al godimento di piante e altre forme naturali. All'interno di un sogno, se il giardino appare coltivato e curato, è possibile che il soggetto si stia impegnando giorno dopo giorno in maniera attiva a perfezionare ogni aspetto della propria vita.
Fantastico, sai Barbara, anche io amo il giardinaggio e lavorare nel piccolo campo che abbiamo nella casa sul lago per me è una delle gioie più grandi della vita. Storia vera, l'altro giorno mia moglie cercava sua madre e io le ho spiegato che era in giardino, ma lei non la vedeva e le ho spiegato, scava più a fondo.
Iniziamo?
Iniziamo!
The Brief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Castinelli e Giuseppe Maier.
L'astensionismo giovanile è un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti in Italia. Alle ultime elezioni il 40% degli aventi diritto di età compresa fra i 18 e i 24 anni ha infatti scelto di non votare. Inoltre, secondo un sondaggio di New Trend condotto nel corso dell'ultima campagna elettorale, l'84% dei giovani ha dichiarato di non sentirsi coinvolto o rappresentato dalla politica italiana. Quindi la domanda sorge spontanea, ma perché i giovani si astengono? Perché non si sentono rappresentati? Non c'è una singola causa, bisogna considerare una serie di fattori che sono probabilmente anche interconnessi. Uno dei principali è la percezione che la politica non rappresenti adeguatamente gli interessi dei giovani, molti si sentono trascurati o visti solo come un target elettorale piuttosto che come cittadini attivi. La scarsa presenza poi dei giovani nei ruoli decisionali e la difficoltà di accedere a queste posizioni sicuramente contribuiscono a confermare questo senso di esclusione. Poi c'è tutto il tema della precarietà lavorativa, la difficoltà di accedere a opportunità di lavoro che siano stabili soprattutto e anche remunerative, e questo amplifica, no, un po' il senso di sfiducia. Per invertire questa tendenza cosa fare? Probabilmente lo chiederemo all'ospite della giornata, ma sicuramente è fondamentale instaurare un dialogo costruttivo fra giovani e i rappresentanti delle istituzioni, sviluppare politiche che possano rispondere in modo concreto alle loro esigenze e cercare soprattutto, che è la cosa più importante, di ristabilire un legame di fiducia per incentivare una partecipazione attiva. Barbara, tu che sei assolutamente giovane, oltre il giovane, cosa ne pensi?
Giuseppe, pensavo tu dicessi tu che sei comunque giovane, oppure diversamente giovane. Beh, allora io intanto credo che la riflessione debba essere estesa e forse ci dobbiamo fare proprio delle domande, nel senso che sì, ci sentiamo rappresentati dalla classe politica, sentiamo che il contributo che diamo alla società ci venga in qualche modo restituito, il nostro paese ci dà delle opportunità, ci consente facilmente di crearci delle opportunità. Ci sentiamo protetti dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine, quindi liberi di esprimere la nostra opinione e di manifestare per poterla difendere, questa nostra opinione? Ecco, io credo che se ognuno di noi si facesse queste domande, probabilmente una risposta comune la troveremmo, anche legata insomma un po' ai recenti fatti che abbiamo visto, legati un po' anche alla manifestazione del proprio pensiero, della propria libertà. Quindi io credo che vorrei, io personalmente, sentirmi più libera, sentirmi più rappresentata e sentirmi anche più orgogliosa di far parte di questo paese, e non mi riferisco alla buona cucina o al nostro bel paese.
Chiaro. Ma c'è anche chi in Parlamento sta cercando di fare qualcosa di concreto in questa direzione. E mi riferisco all'ospite di oggi. Ospite di oggi che è uno dei pochi under 40 in Parlamento, da tempo si batte per portare le istanze non solo delle nuove generazioni, ma anche delle nuove generazioni all'attenzione della politica. Tra le altre cose ha anche trattato proprio il tema dei content creator degli ultimi tempi, ha fatto anche proposte per favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. Insomma, siamo onorati di avere con noi il deputato di Azione, l'onorevole Giulia Pastorella. Benvenuta Giulia.
Grazie mille Giuseppe, davvero un onore, un piacere essere qua.
Benvenuta a Debrief.
Grazie Barbara.
Giulia, la prima domanda che ti facciamo è una domanda di rito. Dove sei in questo momento? Da dove ci podcasti?
In questo momento sono a casa di mia madre al mare, perché da brava madre di due figli, quando il marito se ne va per lavoro c'è bisogno di un aiuto e quindi ci si trasferisce baracca e burattini dalla mamma, che diventa babysitter a tempo pieno e permette di fare cose tipo registrare un podcast, che non è scontato.
Assolutamente no, infatti per i nostri amici che ci ascoltano sappiate che Giulia è barricata in una stanza sperando che riusciamo a fare tutto quanto all'inizio alla fine. Allora, cominciamo un po' con la prima domanda. Come si fa a colmare secondo te la distanza, e lo so che è una domanda enorme, quindi ti chiedo già perdono perché so che sarà enorme, tra i giovani e le istituzioni? Che riscontri hai tu avuto fino adesso anche dalle altre forze politiche? Qual è la tua sensazione, insomma, su questo tema?
E quanti anni abbiamo per questa risposta? No, gli anni in realtà è una cosa, cioè, da ridere, ma mica tanto, perché è una domanda che io sento letteralmente dal giorno 1 in cui sono entrata in politica, in cui all'epoca non ero ancora over 30, quindi forse potevo essere chiamata a più ragione giovane. E in effetti la prima domanda che mi veniva fatta è come coinvolgere più le donne e come coinvolgere più i giovani, come se il fatto che io fossi giovane donna dovesse necessariamente portarmi ad occuparmi di questo problema, cosa che all'inizio io non davo per niente per scontato, perché dicevo no, io voglio occuparmi di Europa, di economia, di tecnologia. E invece mi sono resa conto che questo tema è talmente sentito che ci si aspetta per forza che qualcuno che è giovane donna si occupi di giovane donne, e alla fine ho cominciato ad occuparmene. E quindi mi sono data una serie di risposte più o meno convincenti. Sicuramente la questione, come dici tu, siamo pochi under 40, quindi di non avere modelli o ruoli, role models, insomma, nei politici, almeno in quelli più affermati, che siano giovani ma magari anche competenti, perché abbiamo visto alcuni giovani, in particolare qualcuno che ha richiesto non uno ma due ministeri essendo giovane e con molta poca esperienza, ecco, non sono credo quelli tipi di giovani che fa venire voglia al giovane di entrare in politica, perché sembra o che uno sia paracadutato o che sia lì quasi per caso. Quindi ci vorrebbe assolutamente dei modelli di giovani politici, ma forse fatti in maniera diversa, e far capire che la politica può essere un pezzo di una carriera, ma non è semplicemente la carriera dei giovani che non hanno voglia di fare altro. Io stessa, per citare l'esempio, visto che mi hai chiesto, ho fatto prima una carriera, prima in accademia, poi nel settore privato e poi sono arrivata alla politica. Quindi ruoli, modelli di ruolo sicuramente, altro tema, e poi insomma... la questione di come sono organizzati i partiti, in cui molto spesso i giovani sono messi nelle vasche di vetro tipo acquario delle giovanili e ogni tanto si frustrano ad essere sempre quelli che vanno a fare volantinaggio e banchetti e non diventare poi, avere un ruolo apicale, gestire il partito sul territorio. Quindi senza voler fare pubblicità occulta, nel nostro partito tutto è integrato e i territori sono gestiti anche dai cosiddetti under 30, che non sono un'entità a parte ma sono parte del nostro partito, e vediamo che questo crea un maggiore coinvolgimento perché si sentono davvero in ruoli di responsabilità e di poter crescere. Quindi a livello di partiti e di coinvolgimento, questi sono i due temi principali. Poi c'è tutto il tema delle condizioni che non permettono loro di impegnarsi in politica. Ci sono condizioni di tempo, sono affaticati e hanno difficoltà a tirare avanti la baracca con gli stipendi che hanno e tutto, quindi non hanno tempo e probabilmente non hanno neanche voglia di impegnarsi in politica, oltre ad avere anche una classe politica che non si occupa dei temi che a loro interessano, se ne occupa male, penso all'ambiente o alla cosiddetta questione giovanile.
Sì, che poi diventa veramente uno slogan da campagna elettorale, ma poi nella realtà dei fatti diventa molto difficile da gestire, immagino.
Ma neanche nella campagna elettorale, perché sai qual è il problema? Che i giovani sono pochi e non votano. E quindi in realtà in campagna elettorale, quelli a cui i politici lanciano questi richiami, queste offerte, queste marchette, come le vogliamo chiamare, in realtà sono sempre gli anziani, perché loro sono sensibili a ti aumento la pensione, per citarne uno a caso che fa questa promessa ogni tornata elettorale, un partito a caso. Mentre ai giovani che cosa puoi promettere? Non gli puoi promettere una migliore carriera per legge, non gli puoi promettere, e quindi per promettere qualcosa ai giovani dovresti promettere di rivoluzionare il paese e far sì che abbiano un accesso al lavoro diverso, un tipo di, cioè devi promettere cose molto più complesse, la gestione dell'ambiente, della transizione ecologica, anche lì complessissima, ma che sta molto a cuore ai giovani. Questi partiti pochi lo promettono e molto pochi hanno voglia di prometterlo perché, ripeto, è una classe di elettori inutile, secondo i grossi partiti.
No, ma anche perché questo mi viene in mente un discorso che ho sentito fare qualche tempo fa a Barbero, che comunque è uno che io seguo tantissimo, mi piace da morire, trovo estremamente divertente il modo in cui racconta le cose. E lui diceva giustamente: oggi non si parla di giovani anche banalmente perché sono molto pochi rispetto al passato. E l'altra cosa è perché quei pochi che ci sono, quando veramente vogliono fare qualcosa, magari se ne vanno all'estero. E qui viene la seconda domanda necessaria. Ahimè, e cioè tu hai vissuto diversi anni proprio all'estero, tra Oxford, Londra, Parigi, quindi mi viene naturale da chiederti, ma come viene visto, come hai visto il nostro paese da fuori e che percezione c'è dell'Italia da fuori?
Allora, cioè ho scritto un libro, quindi ho analizzato la questione con
Come?
attenzione, esatto, sui cervelli in fuga e ho guardato non solo come viene vista l'Italia dai cervelli in fuga, ma anche come vengono visti i cervelli in fuga dall'Italia, perché la citazione che tu hai fatto è tipica di quella narrativa che dice: ah, ma quindi chi se ne va si lava le mani del proprio paese, capisce che non è qualcosa che si può cambiare e quindi decide di, tra virgolette, votare con i piedi, quindi di andarsene e dimostrare così il proprio dissenso, che in parte è vero e in effetti le tipiche cene di italiani all'estero, tutti attorno a una pasta asciutta, rimpiangendo il fatto che sia Panzani e non De Cecco o un'altra Vaurummo, ci si lamenta che il paese non ci, non solo, non, io mi ci metto ancora perché ho vissuto 18 anni, non ci aveva dato le possibilità giuste, ma non ce le dà neanche per tornare. Ed è per quello che c'è stata una grossissima levata di scudi quando questo governo ha ristretto i benefici per il rientro dei cervelli. Io personalmente, tra l'altro, ero a favore della restrizione dei benefici perché trovo che fossero ingiusti, però capisco che dal punto di vista degli italiani all'estero fosse uno schiaffo di dire non solo ci avete cacciato involontariamente con le condizioni che ci avete dato, non ci permettete di tornare, per una volta che avevate messo dei buoni incentivi, ci tagliate pure quelli e allora della serie restate nel vostro brodo. Non è proprio così, però è chiaro che se i ragazzi se ne vanno non è perché per un tipo di tassazione o un tipo di misura, è proprio per le condizioni strutturali di carriera, anche di conciliazione a proposito dei bambini, di vita famiglia, meritocrazia, situazione dell'università che è sotto finanziata, anche situazione della sanità, della giustizia, tutti questi sono motivi che i cervelli in fuga danno per essersene andate, anche questione dei diritti civili, di non potersi sposare, adottare, insomma, sono tante le motivazioni e quindi l'analisi di Barbero è in parte corretta, ma solo per dire che questi ragazzi non sono persi per sempre, sono lì, vorrebbero molto spesso tornare, bisogna trovare la maniera di ingaggiarli politicamente, questo è un altro tema sull'ingaggio dei giovani, anche che non stanno in Italia. E poi non farli tornare per forza. Secondo me quello è l'atteggiamento sbagliato e molto illiberale. Magari stanno bene dove stanno, ma lasciateli stare. È più l'idea come rendere il nostro paese attrattivo anche per i talenti esteri, che sono invece quelli ancora meno dei giovani italiani, non ne vengono proprio nel nostro paese perché il mercato del lavoro è difficilissimo, le imprese sono piccole, insomma, per tutti i motivi che purtroppo conosciamo molto bene.
Chiaro.
Giulia, in che modo la tua esperienza internazionale ha modificato, diciamo, la tua comprensione delle dinamiche politiche e sociali in Italia?
Ma penso che se non altro mi abbia dato un metro di paragone vissuto, quindi come si può vivere e fare politica in altri paesi, perché nei paesi dove ho vissuto ho avuto l'esperienza di vedere come le università possono funzionare in maniera diversa, come i partiti politici, visto che io sono anche stata lobbista, come funzionano le istituzioni europee, e quindi di capire, faccio un esempio molto banale, che non si capisce perché in Italia non si faccia mai quando si fa una legge un'analisi di impatto, una consultazione, mai, rarissimamente, analisi di impatto, consultazione preventiva, poi si vara la legge e poi si fa si vede quali sono gli effetti. Ecco, questo percorso di policy making, assolutamente secondo me corretto e lineare, che viene fatto a livello europeo e in altri paesi, in Italia non viene fatto. Quindi mi ha permesso di vedere che cosa funziona, che cosa anche non funziona, perché non che tutto all'estero sia meraviglioso. E poi l'apertura mentale di cercare di focalizzarsi su quelli che sono i temi importanti, soprattutto al di là dei nostri confini, quindi non pensare solo in ottica nazionale, che è molto difficile quando si sta a Roma, perché a proposito della domanda di Giuseppe, una che cerca di fare qualcosa in Parlamento, in realtà mi viene da dire forse è il Parlamento stesso che può fare poco, viste tutte le dinamiche che poi lo travolgono ogni volta, per cui si ritrova in questioni più grandi di lui. Ma diciamo il tentativo di guardare oltre. E faccio un ultimo esempio: in campagna elettorale per le comunali di Milano, quindi il livello più piccolo, tra virgolette, proprio il livello locale, io ho fatto tutta la campagna elettorale guardando a come altre grandi città paragonabili a Milano avevano risolto i problemi che Milano stessa affrontava, dalla sicurezza alla movida alla mobilità, e quindi ho portato questa narrativa dicendo, invece che reinventare, cominciare da zero, guardiamo un po' quali sono gli esempi, che cosa si può portare, e si vede che è stata abbastanza convincente perché alla fine sono state elette. Quindi uno sguardo internazionale, un metro di paragone e un guardare al di là dei battibecchi poi quotidiani, il gossip politico, che ogni tanto dove tanti altri colleghi ci sguazzano, lo adorano perché è divertente, piccante, poi ci sono, ecco, io dico benissimo, sì, fa parte del folklore, però cerchiamo di guardare oltre e con un occhio sempre a quello che esce tra virgolette da Bruxelles, perché quello poi ci influenza moltissimo l'agenda a livello nazionale.
Sì, diciamo che ci sono sicuramente diversi livelli di lettura guardando la politica di ogni giorno, no? C'è il livello di lettura dei giornali, delle televisioni, che sembra veramente di intrattenimento, no? E c'è poi il livello invece della pratica. Io ti voglio fare una domanda proprio perché noi ci siamo conosciuti quando eri già impegnata ma non eri attiva, mettiamola così, attivamente dentro un partito, ed eri appunto, mi dicevi tu prima, nel settore privato, quindi di fatto eri una collega, cioè eri una persona impegnata come noi nella vita quotidiana. Ci sono aspetti della politica di palazzo che ancora adesso fai fatica ad accettare? Ci sono delle cose che da ragazza, da giovane donna di 37 anni, immagino ce ne siano diversi, però prova a raccontarcene un paio che proprio dici, ma come cavolo fai a perdere così tanto tempo?
Bravo, l'hai detto, la prima cosa che mi sarebbe venuta in mente è esattamente la perdita di tempo, ma attenzione per gli ascoltatori, perché sennò sembra, ecco, voi politici non fate niente. No, non è che non facciamo niente, ma lo facciamo nei momenti sbagliati, cioè magari si passa l'intera giornata a negoziare su quale sarà l'agenda e poi si deve fare la notturna, quindi ti ritrovi a votare col cervello in pappa alle 4 di notte, dici, ma scusate, abbiamo passato 18 ore in transatlantico a prendere caffè e negoziare su che provvedimento fare, e poi si arriva a fare le ore piccole. Quindi questa mancanza di pianificazione, che in un'azienda sarebbe la morte, cioè la produttività non, ecco, questo invece è usato come piccolo braccio di ferro costante tra maggioranza, opposizione, partiti diversi e tutto, ed è un per me una fonte di inefficienza. Il Parlamento europeo, che non mi dite che sia più semplice da gestire il Parlamento italiano, perché ci sono 27 nazionalità diverse tutte, hanno i calendari fatti da adesso all'anno prossimo. Beh, adesso no perché ci sono le elezioni, ma insomma da un anno all'altro. Noi, io non so oggi che cosa farò tra due giorni, neanche domani, molto spesso la mattina aspetta. Quindi è veramente difficile poi arrivare anche preparati, perché se uno ha così poco tempo, quindi quello è sicuramente qualcosa che mi affatica mentalmente, perché poi sono tempi morti, non è da dire prendo un'altra laurea, scrivo un libro, cioè è difficile perché si è comunque lì, ci sono tutti i colleghi, insomma, quindi questo è frustrante. La seconda cosa frustrante, e mi fermo a due, potrei farne molto di più, è quello che ne abbiamo accennato prima, cioè la personalizzazione quasi che diventano personaggi dei politici, e quindi la necessità di costruirsi un personaggio proprio a livello di social e tutto, e di essere sempre lì e di cercare l'occasione di visibilità. Voi lo sapete perché siete del mestiere, io lo trovo talvolta faticoso e non necessario, cioè perché devo prendere posizione su tutto lo scibile in terra, che cosa cambia? È perché si deve, no? Perché sennò non sei in prima linea, non appari, sì, ma che cosa cambia nella pratica? Quindi questa voi magari avete un termine tecnico, veramente, che i politici diventano personaggi e poi questi personaggi fanno parte di quella Dallas Beautiful Friends, non so come chiamarli, dei quotidiani, e, insomma, come vedete, ho dei riferimenti un filo antiquati.
Dei riferimenti molto 90-2000.
Esattamente, perché sono da mia madre che guardava quelle robe lì e quindi mi ha influenzato. E quello è qualcosa di faticoso, non necessariamente necessario, come ci ha dimostrato Draghi, che era sottotono, non faceva, e intanto lavorava, mandava avanti il paese. Però in realtà io dico non necessario, ma necessario, se poi uno vuole essere presente nella mente degli elettori, presente nella mente degli altri politici, dei leader, e quindi è un'arma a doppio taglio, perché ti obbliga ad essere costantemente attiva, ma non necessariamente per i motivi e nelle maniere giuste, perché la ricerca della polemica o viceversa, il mettere in avanti la propria vita personale in un tentativo di avvicinarsi agli elettori quasi morboso, ecco, in entrambi i casi non mi piace, ecco, mi pesa, rispetto alla vita privata, dove tu fai il tuo mestiere, porti a casa i risultati e nessuno ti chiede niente.
Giulia, mentre parlavi mi sono sorte due domande, sono un po' due provocazioni. Quanto la politica è marketing, secondo te? E poi si può realmente, in un contesto ovviamente dove l'età media alta, dove appunto la persona diventa personaggio, quindi forse sono più concentrati, magari possiamo dirlo, sul personal branding più che su quello che realmente si riesce a fare, c'è veramente la possibilità di cambiare le cose? O cambiare qualcosa?
Allora, il marketing assolutamente sì, stavo cercando di dare una percentuale nella mia testa, ma non lo so. Per esempio, all'inizio del mio mandato parlamentare, insomma, facevo il mio mestiere, andavo in commissione, presentavo le cose, poi mi sono resa conto però che non lo raccontavo abbastanza, e quindi anche i risultati che pure a inizio della legislatura avevo ottenuto, di cui ero super fiera, in realtà li sapevo io, li sapevano i miei colleghi di commissione, ma non serviva a niente, e quindi non direi che 50, a me piace pensare che 70% sia il lavoro e poi 30% sia il marketing, però è anche vero che vedo dei politici che fanno l'inverso, cioè ottengono il 30% e fanno 70% di marketing e probabilmente avranno più consenso di me, quindi secondo me dipende anche da che forza politica sei e su che cosa si concentra la tua forza politica e che tipo di comunicazione politica ha, perché il marketing, meno hai contenuti più il marketing ti serve. Più hai contenuti, più il marketing è difficile, perché io lo vedo, tento sempre di fare dei post elaborati, con i dettagli e tutto, ed è difficilissimo. Le volte in cui devo fare una micro polemica volano, perché è molto più... No, è veramente... E quindi il marketing è difficilissimo quando hai contenuti complessi. E quindi quasi mi viene da dire è quasi contraddittorio, almeno nella mia maniera di far politica, e per cui bisogna sempre trovare un equilibrio. Quanto sia possibile cambiare le cose? Allora qua smetto di ridere, perché prendo veramente sul serio l'idea di essere in Parlamento per cambiare le cose, e questo non viene sempre capito, perché per cambiare le cose devi, uno, scendere a compromessi, due, lavorare anche con forze che non ti sono vicine. E io ci lavoro con la Lega, con Fratelli d'Italia, con i 5 Stelle, cioè nel momento in cui ci sono convergenze di intenti su alcuni punti specifici, perché no? Questo dall'elettore non è capito, non è apprezzato, non è, come dire, tenuto da conto come una maniera di far politica, è o visto come un segno di debolezza, perché ah, certo, voi siete un partito piccolo, quindi dovete... Oppure semplicemente non avere le idee chiare. In realtà è averle molto chiare, al punto che se una mia idea viene condivisa da un 5 Stelle, o se la mia idea viene condivisa da uno di Fratelli d'Italia o della maggioranza, io la porto avanti, cioè non vedo perché non lo debba fare nell'interesse del paese. Quindi sì, è possibile cambiare le cose nella maniera costruttiva in cui cerco di fare sia opposizione che, insomma, lavorare con la maggioranza, viene riconosciuto dai miei colleghi, sono vista come una con cui si può collaborare, e quindi nel mio piccolo alcuni emendamenti, alcune proposte sono riuscita a portarla avanti. Quindi non è vero che non si possono cambiare le cose, bisogna uscire però dalla logica di una partita di calcio per cui loro sono i cattivi, noi siamo i buoni e dobbiamo sempre farci la guerra a vicenda. Ecco, usciamo dal tifo e facciamo politica, e le cose pian pianino si possono fare.
Invece mi sembra capire, Giulia, che il grande problema è proprio quello della visione strabica che è necessaria nel fare politica, cioè da una parte fare le cose che comporta avere dei compromessi, comporta parlare con tutti necessariamente per il bene, appunto, come dicevi tu prima, del paese, e dall'altra quell'immagine pubblica che devi fare, che deve rappresentare quasi un'altra visione, una visione diretta, pura, e che porti l'elettore a portarti anche giù quello che è il necessario consenso. Ti faccio per questo una domanda che, al quale tengo particolarmente. Quali sono le battaglie che ti stanno più a cuore in questa legislatura? Quelle che hai già fatto e quelle che vorresti fare?
Ma ne sto facendo su vari fronti. Allora, alcuni sono proprio sulla questione dei giovani, declinata però su cose molto concrete, dal riconoscimento dei titoli studi esteri alla questione ovviamente del salario minimo, che tocca tantissimi giovani. Quella è una battaglia più di partito, anche al, diciamo, a tutto quello che tocca l'università e la ricerca. Sono in un gruppo dedicato alla valorizzazione del dottorato anche in ambiti che non siano quello dell'università, insomma, quindi quel filone lì è un filone più che tocca anche aspetti che interessano ai giovani, battaglie non necessariamente del mio partito ma più personali legate ai diritti. Ho presentato una proposta di legge su matrimonio e adozione omosessuali, questione della cannabis, diciamo, chiamiamola così in senso lato, dell'eutanasia. Sono tutte battaglie, ovviamente non sono da sola, ma che porto avanti volentieri con la Cuscioni e altre associazioni. Dall'altra parte c'è tutto invece il filone innovazione tech. Lì non ho presentato neanche una proposta di legge, perché trovo che ci sia addirittura un eccesso di norme dal livello europeo, e poi anche questo governo se ne sta occupando. Quindi lì il mio approccio è stato più di cercare di sistemare il più possibile l'esistente o quello che ci passa sotto esame. Non sempre ci sono riuscita. L'ultimo esempio è un po' tecnico, ma lo spiego in due parole: questo Piracy Shield, che è un tentativo di Agicom di tirare giù, tra virgolette, i contenuti illegali che violano il copyright. Pensate per esempio a una partita di calcio che viene messa in streaming in maniera illegale. Quando la norma è passata nella mia commissione, io avevo proposto diversi emendamenti che toccavano proprio gli errori, che adesso sono invece sotto gli occhi di tutti, quindi siti legali che vengono tirati giù, oscurati, mancanza di trasparenza, una serie di cose. Ecco, quello è un classico esempio di una proposta della maggioranza. Io ho fatto le mie proposte emendative, alcune sono state accettate, alcune no, però ci manca pure che presentavo una proposta ulteriore ancora una volta su questo tema. E quindi tentare di evitare il peggio, perché poi questo governo non è particolarmente ferrato in innovazione, e quello che è innovazione poi tocca anche, tu menzionavi il mio lavoro sui content creator, yes. Quello è l'innovazione in senso più lato, anche sui nomadi digitali, quindi tutte le figure innovative del mercato del lavoro italiano, che questo mercato del lavoro italiano fa fatica ad assorbire, a capire, a permettere in certi casi. Quello dei nomadi digitali era una questione di un ultimo benedetto decreto attuativo che mancava. Il content creator invece poi c'è proprio tutta una prateria di mancanza di norme, ma come anche sui data center, un'altra proposta di legge che sto per depositare. Lì non è questione di innovazione in senso lato, è proprio questione di non rimbalzate sti poveretti sindaci che vorrebbero mettere un data center nel loro territorio da un ministero all'altro senza codici corretti. Facciamo una normativa facile in modo che se uno vuole installare queste infrastrutture, tra l'altro strategiche per la famosa digitalizzazione del paese di cui tutti si riempiono la bocca, fatelo in maniera più semplice. Quindi ecco, due filoni direi in senso lato.
Chiaro.
Innovazione giovani e da ultimo, solo perché sono nella commissione competente, la parte trasporti e mobilità. Avete visto il grosso tema codice della strada, lì mi sono battuta come una leonessa per tentare di salvare il salvabile. Purtroppo abbiamo ottenuto pochi risultati, però tutto il tema mobilità e infrastrutture, che si lega anche al mio lavoro in consiglio comunale, è un altro delle grosse battaglie.
Okay.
Giuseppe, lascio a te la nostra domanda di rito e di chiusura, però domanda flash, Giulia, sì. Il momento più gratificante della tua carriera e quello più difficile?
Ulala, è difficilissimo. Allora, il momento più gratificante, forse ecco, quello che mi ricordo di più, ma non è il più gratificante, però è quello che mi ha dato più soddisfazione in realtà, è quando alla fine del mio dottorato, quindi stavo finendo il dottorato, intanto facevo dei colloqui di lavoro, il mio poi diventato datore di lavoro ha detto che ero assunta proprio perché stavo facendo, avevo quasi finito un dottorato. Cioè, perché è stato gratificante? Perché era un riconoscimento del lavoro fatto che non pensavo mai sarebbe stato riconosciuto nel settore privato, e invece lì era addirittura un motivo per cui voleva una persona in teoria completamente overqualified e under experience, come si dice, quindi con sotto esperienze, troppe qualifiche. E per me è stato gratificante perché mi dava l'impressione che si potesse fare, cioè che si potessero avere più profili, fare più cose e che non fossero compartimenti stagni e fossero valorizzati. Quindi me lo ricordo veramente come una sensazione di sollievo, di dire non ho buttato via 3 anni anche se non voglio continuare la carriera accademica, quindi ecco, soddisfacente in quel senso. Forse sì, di poter fare più cose e che le strade non fossero chiuse. Più difficile? Però non lo, no, lo so qual è, ma non lo posso dire perché non è certo. No, ne devo inventare una, cioè devo pensarne un altro.
È difficile riuscire a far combaciare tutto, cioè la carriera in politica, la famiglia, la gestione della casa, dei figli, insomma.
Eh sì, però non direi che è una difficoltà, cioè non è un momento difficile che dici mi ricordo ed è stato drammatico, è stato traumatico, perché no, quello è una lotta quotidiana, continua, ma non è stato il momento più difficile, che poi è sempre difficile da dire. Vabbè, fate un'altra domanda e io intanto ci penso.
No, ma siamo all'ultima.
Questa è l'ultima?
No, adesso te ne facciamo un'altra per chiudere, però prendiamo per buona il fatto che, te lo dico io male, ti auguro che non sia così difficile come stai immaginando, quello che stavi pensando prima, ok?
No, invece è difficilissimo. Ok, lo posso mettere così, quindi possiamo... Vai. La cosa più difficile di cui non posso parlare, però poi ne parleremo in un'altra puntata, però sappiate che è un dire no a un'opportunità che sogno da più o meno 15 anni della mia vita, a cui però devo rinunciare perché giustamente famiglia, scelte di vita, traslochi e cose. Quindi ecco, è il primo grosso no della mia vita che sta avvenendo in queste settimane. E per ora, cioè fino ad adesso, ho sempre colto tutto quello che veniva, qualunque sfida, qualunque proposta, ero sempre sì, facciamo. Per la prima volta consciamente devo dire no a quello che tra l'altro è un mio sogno da tanto. Ecco, questo è veramente, veramente difficile, lo faccio col cuore gonfio, ma anche gonfio della consapevolezza che non sono più da sola e quindi le scelte non sono più le mie, ma sono le nostre, della famiglia, e ogni tanto bisogna dire di no.
Allora, conoscendo il periodo che stiamo vivendo, ho intuito, non dirò niente. E chiudo con l'ultima domanda. Giulia, questo podcast si chiama Debrief. Se dovessi dare un debrief alla giovane Giulia che magari stava cominciando il percorso accademico, quindi quella che, vuol dire, c'era ancora prima, no, di tutto quello che è stata l'esperienza che un po' abbiamo raccontato qua, quale sarebbe il debrief? Quale sarebbe il consiglio che le daresti?
Il consiglio che le avrei dato o che le darei è di affiancare una materia cosiddetta STEM agli studi classici. Mm-hmm. Nel senso che una cosa che mi manca terribilmente, pensate che a Oxford dove ho studiato, io ho fatto filosofia e lingue moderne, e la filosofia non si poteva mai studiare da sola. E quindi c'erano tanti corsi tipo filosofia e matematica, filosofia e fisica, filosofia e scienze di vario genere, biologia, chimica. Ecco, col senno di poi, soprattutto venendo da un liceo scientifico, io ho fatto lo scientifico, mi sarei detta fai un corso più vario rispetto a restare solo nella parte umanista, perché la mancanza di una parte scientifica proprio come forma mente, non solo come conoscenze che poi evolvono e probabilmente non mi sarebbero servite, ma mi sarei probabilmente considerato una persona più, adesso una persona più completa. Invece quella parte lì mi manca sempre, sì, ecco.
Ma ci sarà tempo per farne altri pezzi sicuramente, Giulia. Grazie mille per il tuo tempo, è stata una chiacchierata molto lunga ma anche molto interessante. Noi avremmo avuto altre 1000 domande, comprese quella famigerata di Calenda che culla tua figli, ma insomma ne parleremo in altri contesti. Grazie davvero per il tuo tempo, ti facciamo
migliore
e ci sentiamo. Grazie,
magnifico,
Giulia.
Grazie.
Questo è tutto per oggi, ringraziamo ancora l'onorevole Giulia Pastorella per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca, Silvia Loriacono, Lorenzo Zannino è l'executive producer, Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcastory e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe!
Ciao Barbara!
The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.